Abbiamo visto ieri come la giustizia degli scribi non è sufficiente per entrare nel Regno dei Cieli. Vediamo oggi come nemmeno la giustizia dei farisei è sufficiente per entrare nel Regno dei Cieli. Qual è la giustizia dei farisei? È quella che Gesù mostra o lascia intravedere al capitolo 6 di Matteo, dal versetto 1 al versetto 6 e poi dai versetti 16 a 18. È un brano che conoscete bene perché sentite leggere tutti gli anni il giorno del mercoledì delle ceneri. Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Ecco com'è fatta la giustizia dei farisei. I farisei fanno la volontà di Dio, cercano di far la volontà di Dio nei minimi particolari, al massimo. Cercano di ubbidire a tutte le leggi, non solo di ubbidire alle leggi, ma anche di compiere buone opere. Quindi si potrebbe dire che i farisei veramente ubbidiscono a Dio. Però quello che fanno, lo fanno non per amore di Dio, ma per amore di se stessi. E quindi per essere ammirati dagli uomini. Vi ricorderete anche una parabola raccontata da Gesù, nella quale fa vedere come i farisei ritengono di essere giusti. Disse questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di quanto possiedo». Cioè il fariseo compie tutta la volontà di Dio nei minimi particolari, ma lo fa per vantarsi, per poter dire «io ho dei meriti», per poter dire «io sono qualcuno». Io valgo, io sì che ubbidisco, io sì che sono bravo. Quindi è un modo di far la volontà di Dio nel quale Dio importa poco, importa la mia bella figura. Importa la mia bella figura di fronte a Dio e di fronte agli uomini. Per questo fanno elemosina. Per questo pregano e per questo digiunano. Perciò i farisei, quando fanno l'elemosina, lo lasciano vedere agli altri, si lasciano guardare. Quando pregano, lo fanno in modo che gli altri ne ricevano buon esempio, che vedano tutti. Quindi si mettono in un posto dove passa la gente. Quando digiunano, fanno il volto da digiunatori. E quando si digiuna è più difficile sorridere, perché ci sono i crampi nello stomaco e allora viene da essere seri. Non so se voi avete mai provato, io pochissime volte. Ma... Quindi... i farisei, quando compiono queste opere sacrosante e belle e che costano, per le quali ci vuole del tempo, per pregare bisogna prendersi il tempo, per far digiuni bisogna far fatica, per fare elemosine bisogna rinunciare a robe che costano, ma lo fanno per amore del proprio io. Quindi Dio viene, si può dire, strumentalizzato per la propria bella figura. Si fanno le opere di Dio, si fa la volontà di Dio per fare noi bella figura. È strumentalizzare la nostra fede per il nostro egoismo. Strumentalizzare Dio, l'obbedienza a Dio, per averne un vantaggio noi. I farisei sono molto bravi, ma vogliono sentirselo dire. Con le loro opere si guadagnano stima e onore presso gli uomini. Con queste opere, che si potrebbero dire opere dettate dalla fede, la preghiera, il digiuno, l'elemosina, con queste opere si guadagnano onore e stima dalla gente. Quindi non è un atto di amore puro, un atto con il quale donano se stessi. Possiamo ben dire che queste opere, quindi compiute in questo modo, non sono espressione di una fede pura, non sono espressione di un amore che è dono di sé gratuito, perché ci guadagnano qualcosa, vogliono guadagnarci qualcosa, vogliono guadagnarci onore e stima presso gli uomini. Perciò, fatte in questo modo, queste opere buone, questa obbedienza a Dio fatta in questo modo, si può dire che viene dall'amor proprio. Ora dobbiamo ammettere che l'amor proprio è così nascosto nella nostra vita che entra facilmente da tutti gli angoli, anche senza che noi ce ne accorgiamo. È molto facile che noi facciamo delle cose belle, che sembrano obbedienza a Dio, ma le facciamo per amore di noi stessi, per amor proprio. Se ci esaminiamo a fondo, forse riusciamo a scoprirlo anche. Ma qualche volta il nostro amor proprio è così ben nascosto che non ci sembra vero. Quando è che ce ne accorgiamo? Quando abbiamo qualche difficoltà? Quando qualcuno ci pesta i piedi? Quando qualcuno della nostra elemosina ne approfitta? Allora vediamo che l'avevamo fatto la nostra elemosina non gratuitamente per amor di Dio, ma per averne un vantaggio. Se qualcuno non ci dice grazie quando aiutiamo, se qualcuno è ingrato, allora vediamo come noi ci offendiamo dentro. Se la nostra preghiera non viene esaudita, allora vediamo che non era gratuita, ci lamentiamo con Dio: ma perché non mi hai ascoltato? Perché non hai fatto come io ti ho detto? Quando troviamo delle difficoltà, allora vediamo se, quando troviamo dei contrattempi, allora vediamo se la nostra obbedienza a Dio è gratuita, è un atto d'amore, o se è un atto d'amor proprio. Abbiamo bisogno continuamente di purificare i nostri modi di fare, di purificare anche la nostra obbedienza a Dio, perché sia per davvero un atto d'amore, un atto di amore puro, perché non entri nella nostra obbedienza a Dio l'amor proprio. E come facciamo per rettificare le nostre intenzioni, anche quelle più nascoste, quelle del subconscio, diremmo così? Come si fa per rettificarle, per purificarle? Gesù ci mostra una strada che credo sia l'unica, ed è questa: nascondi. Quello che fai, fallo di nascosto dagli uomini. lo sappia solo il Signore. Quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Cioè, un modo di dire, per dire, neanche i tuoi amici più intimi sappiano quello che fai tu. La tua elemosina resti nascosta veramente a tutti. Allora puoi avere maggior sicurezza che quel tuo gesto di amore è un gesto di amore gratuito, che non l'hai fatto per cercare soddisfazione per te, per cercare l'onore degli uomini per te. Quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. Quando preghi, nasconditi. Allora puoi avere qualche garanzia che la tua preghiera non è fatta per avere soddisfazione su questa terra. E quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu ne digiuni, nessuno lo sappia, nessuno sappia quel che tu fai. Ecco, il nascondimento è uno dei modi, il modo più sicuro per purificare le intenzioni nascoste del nostro cuore, per purificare i nostri modi di fare, il nostro amore, la nostra fede, la nostra obbedienza a Dio. Abbiamo l'esempio di Gesù. Gesù non aveva bisogno di purificare il suo amore al Padre, però le tentazioni le ha avute anche lui. Perciò lui si è esercitato nel nascondimento, proprio per mantenere pure le sue intenzioni, per mantenere puro il suo amore al Padre. Ed allora vediamo la vita di Gesù svolgersi tutta in questa luce, in questa chiave del nascondimento, 30 anni nascosto a Nazaret. Nella sua vita in questi 30 anni erano racchiusi i segreti di Dio per tutta l'umanità. Lui sapeva che Dio voleva salvare il mondo e che sarebbe stato lui a salvare il mondo per mandato di Dio, per ordine del Padre. Eppure in quei 30 anni è rimasto nascosto. E quando è stata l'ora di iniziare l'opera della salvezza, ancora si è nascosto per 40 giorni nel deserto, in una lotta terribile proprio per purificare o per mantenere pure le intenzioni, per mantenere puro l'amore a Dio e l'amore del cuore anche per gli uomini. E poi ancora Gesù si esercitava durante tutto il suo ministero pubblico, si è esercitato in questo nascondimento, si nascondeva sul monte, nella notte si metteva a pregare, la sua preghiera rimaneva nascosta anche ai suoi discepoli, finché essi stessi non gli hanno chiesto, per favore insegnaci a pregare. Ora, se per Gesù il nascondimento è stato così fondamentale, quanto più lo è per noi? La nostra vera obbedienza a Dio non si occupa di quel che dicono gli altri, perché se noi ci preoccupiamo di quel che dicono gli altri, non saremmo capaci di sostenere le prove, le tentazioni e le persecuzioni. dobbiamo proprio crescere in una indipendenza dal giudizio e dalle parole degli uomini. La vera obbedienza a Dio non cerca gratificazioni tra gli uomini. Ubbidisco a Dio se gli altri mi approvano, se mi disapprovano, no. È molto facile che entra questo modo di vivere nella nostra fede, nelle nostre risposte a Dio. La vera obbedienza a Dio è rivolta a Dio. Se Dio mi chiede qualcosa, lo faccio perché Lui me lo chiede, non perché gli altri sono contenti, non perché gli altri mi approvano, mi dicono bravo. Per essere forti in questo abbiamo proprio bisogno di crescere nel rispondere a Dio e a Lui solo, e quindi nel vivere la nostra obbedienza, nel vivere la nostra fede nel nascondimento. Oggi nella Chiesa ci sono persone che hanno questo compito di tener vivo questo aspetto del nascondimento. Sono i monaci e le claustrali, persone che vivono nascoste da tutti, che pregano quando nessuno le vede, che fanno digiuni e nessuno lo sa, che fanno elemosine e nessuno lo viene a sapere. E lo vivono così nel nascondimento, vivono tutta la loro vita nel nascondimento, proprio per ricordare a tutti i cristiani che Dio solo è tutto. Quello che importa è il giudizio di Dio, quello che importa è quello che pensa Dio. Quello che importa è la ricompensa di Dio, non la ricompensa degli uomini. Questo atteggiamento del nascondimento ci lascia ancora crescere nel cuore la certezza che è Dio che salva. È Lui che salva il mondo. Non siamo noi. Quindi le nostre opere buone non occorre che le veda il mondo, basta che le conosca Dio soltanto. È Lui che salva l'umanità. E Dio può salvare molte anime con la nostra vita nascosta. Ricordiamo l'esempio di Santa Teresa di Lisieux. Santa Teresa di Gesù Bambino, vissuta nel nascondimento, eppure la sua vita quanto bene ha fatto a tutto il mondo, tanto da essere proclamata dalla Chiesa patrona delle missioni. Ed è vissuta in un posto nascosto, dove nessuno sapeva che c'era. Ed essa stessa nascosta a quelle che vivevano con lei. Il nascondimento salva noi stessi dal maligno. Dio ci salva, ma attraverso il nostro tenerci nascosti, Dio ci salva dal maligno. Che il maligno, sappiamo, si fa avanti, si fa vivo, soprattutto con l'orgoglio. Se invece la nostra vita la viviamo nel nascondimento, l'orgoglio può stare lontano. E quindi la nostra vita viene salvata da questo terribile nemico dello spirito. Sembra che queste parole siano contrarie, contraddicano quelle che aveva detto Gesù a proposito della luce del mondo. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Questo aveva detto Gesù poco prima. E poi qui raccomanda il nascondimento. Come mai? Da parte nostra c'è questa ricerca, quindi, di stare nascosti. Però cosa succede? Che la nostra vita, se è una vita vissuta nella sequela di Gesù, se è una vita donata al Signore, non rimane nascosta, lo vedono tutti, se ne accorgono tutti. Noi cerchiamo di star nascosti, ma è Dio stesso che manifesta qualcosa di bello che cresce nella nostra vita. Allora, da parte nostra, cerchiamo solo il nascondimento. Sarà Dio a manifestare qualcosa attraverso la nostra vita. La nostra vita, se la viviamo in questo nascondimento, diventa luce del mondo. La nostra vita, se la viviamo libera da egoismi, da amor proprio, se facciamo di tutto perché la nostra vita si purifichi dalle intenzioni egoistiche, egocentriche, allora la nostra vita diventa luce, diventa un aiuto per i fratelli, senza che noi lo vogliamo, senza che noi ce ne accorgiamo. La nostra giustizia deve essere superiore a quella dei farisei. I farisei credono di essere giusti perché si guadagnano il paradiso. Noi non crediamo di essere giusti per quello che siamo capaci di fare noi. Ma noi invece crediamo di essere giusti perché Dio è buono con noi, perché Dio ci perdona, come il pubblicano della parabola, il quale, stando a distanza, si batteva il petto, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo e diceva: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Questi tornò a casa sua giustificato, perché questo si fidava di quello che fa Dio, non di quello che sarebbe stato capace di far lui. L'uomo è sempre peccatore. Noi siamo sempre, poco o tanto, peccatori, ma ci fidiamo di quello che è capace di fare Dio. Dio ci giustifica. La nostra giustizia è basata sull'opera, sull'amore di Dio, non sulle nostre capacità, non su quello che siamo capaci di fare noi. I farisei pensavano di guadagnarsi la giustizia, di guadagnarsi il paradiso, lavandosi le mani quando andavano a pranzo, purificando l'esterno. Ma Gesù ha detto: non è questo, non è quello che fate voi, non sono queste cose esterne che vi guadagnano il paradiso, ma è Dio che ve lo guadagna. Fidatevi di Lui, abbandonatevi a Lui. Voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. È una frase dura questa di Gesù. Ci aiuta, vuole aiutarci proprio a tenerci su questa linea di vivere una vita solo per il Signore, di tenerci nascosti agli uomini. Finché noi vogliamo far bella figura davanti agli uomini, non entriamo nel regno di Dio. Questo modo di far la volontà di Dio lo dobbiamo superare. Dobbiamo crescere in un modo di vivere solo per amore del Signore, senza pensare a salvarci, perché chi ci salva è il Signore, quando Lui è diventato tutto per noi. Anche nel Vangelo di Giovanni Gesù dice delle parole dure contro i farisei. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ecco, cerchiamo durante questo tempo di silenzio di metterci in un atteggiamento proprio di grande umiltà e di dire al Signore: io proprio non valgo niente, non sono capace di meritarmi nulla. Tu sei tutto, tu vali tutto. Posso soltanto amarti e fare per amor tuo quelle poche cose che sono capace. Preghiera, elemosina, digiuno, qualcos'altro. Digiuno può essere di tante forme in questi giorni, digiuno delle parole, per esempio. L'elemosina può essere in tanti modi, può essere il sorriso, un modo di accostare gli altri, di amarli. La preghiera può essere in tanti modi, anche mentre si lavora, anche mentre si va per la strada. Tenere il nostro cuore immerso in quello di Dio, quando nessuno lo vede, nessuno lo sa. Ecco, facciamo qualche esercizio di preghiera in questa mattina nascosta. Lo sappiamo tutti qui noi che gli altri stanno pregando, quindi non possiamo neanche nascondere granché, ma proviamo a farlo proprio: nessuno lo sa che io sto con te adesso, Signore. Voglio proprio farlo solo per un atto d'amore per te. Non darmi niente, non voglio guadagnarmi niente con questo, lo faccio solo come un atto gratuito. Ci penserai tu a salvarmi per i tuoi meriti. Io voglio solo rispondere al tuo grande amore con dei piccoli atti di amore. È la giustizia di Dio che ci fa entrare nel suo regno, cioè è il suo amore misericordioso che si china su di noi, che ci salva. Perciò stiamo con umiltà di fronte a Lui e con grande fiducia.